Sia lodato Gesù Cristo. Bellissima pagina del Vangelo, quella che abbiamo ascoltato, cari fratelli e care sorelle, nella seconda giornata del nostro Triduo, sulla quale anche mi piacerebbe fermarmi, ma dobbiamo mettere la nostra attenzione un attimo sulla persona e la figura di San Paolo. Voglio farvi notare soltanto che nel Vangelo è esplicitamente annunziato l'inferno come una realtà possibile per molti. Siamo nel centenario di Fatima, voi sapete che una delle parole della Madonna è stata questa: bisogna pregare e fare penitenza, perché sono molti quelli che vanno all'inferno, perché non c'è chi fa sacrifici per loro. Dicevo questa mattina una persona che mi diceva: guà che caldo. Eh sì, c'è caldo. Dicevo, questo è solo l'anticipo di quello che potrebbe essere se non facciamo da bravi, solo che questo passerà, prima o poi passerà, quello no. Allora facciamo da bravi che ci conviene, così stiamo col Signore, che è buono. Questa porta stretta è l'immagine dell'impegno che dobbiamo mettere per seguire Gesù. Passare per la porta stretta è un'immagine che capiamo subito, no? È una cosa un po' difficile, capiamo subito, perché la vita cristiana ci richiede questo impegno. Il Papa diceva l'altro mercoledì alla catechesi che il Signore ci aiuta nel realizzare la nostra vocazione alla santità. E qui mi collego alla figura di San Paolo, il quale proprio ha avuto questa mano tesa di Gesù, in un modo forse un po' traumatico, la via di Damasco, ma efficace per il carattere e il temperamento di Paolo. Paolo, voi sapete, non è il nome originario di questo personaggio, che si chiamava Saulo e che era di Tarso, in Cilicia, l'attuale Turchia del Sud. Quindi cominciamo a situare bene anche i posti. Noi parliamo della Turchia solitamente come qualcosa di negativo, dice fuma come un turco, mentre, ecco, vedete, è terra, tutto Medio Oriente è terra di grandi santi e di grandi personaggi. Ovviamente non si sa la sua data di nascita, come per San Pietro abbiamo detto ieri, ma grosso modo si situa in quegli anni che vanno dal 5 al 10 dopo Cristo, quindi possiamo sicuramente considerarlo un contemporaneo di Gesù, un coetaneo di Gesù per qualche anno di differenza. Era un ebreo ellenizzato, quindi un ebreo facente parte della cultura greca, con cittadinanza romana, che non conobbe direttamente Gesù, anche se era contemporaneo del Signore. Tuttavia, l'incontro con Gesù nella via di Damasco cambiò totalmente la sua vita, tanto che lui stesso racconta di aver visto Gesù e di aver avuto in dono la rivelazione del mistero. Che cosa vuol dire questo? Che è quello che per gli altri apostoli, e subito diremo qualcosa su questo, quello che per gli altri apostoli era avvenuto con i 3 anni della predicazione di Gesù, della vita pubblica di Gesù, nei quali Gesù si era associato agli apostoli, questo è avvenuto per grazia nel momento dell'incontro di San Paolo con Gesù nella via di Damasco, attraverso questa esperienza mistica. Il Gesù che rivela il mistero a Paolo, Gesù che trasforma la vita di questo uomo. Da zelante fariseo che stava scendendo da Gerusalemme a Damasco per perseguitare la Chiesa, improvvisamente Paolo è avvolto nella luce. Questa, per esempio, è una cosa che non consideriamo mai. Noi consideriamo la caduta da cavallo che è una conseguenza di un incontro nella luce. Questa luce non è soltanto una luce esteriore, la luce dell'apparizione di Gesù, è una luce interiore che per grazia viene comunicata a Paolo, il quale viene disarcionato dal cavallo, è reso cieco per 3 giorni, fino a quando a Damasco non viene guarito da Anania. Predica anche lui, come hanno fatto tutti gli apostoli, in primo luogo il Vangelo agli ebrei, ma poi si rivolge ai gentili, soprattutto in Arabia, in Acaia e in Asia Minore. Si contrappone, lo dicevamo ieri alla catechesi degli adulti, si contrappone al tentativo di Pietro e di altri apostoli di far passare quelli che vogliono diventare testimoni e seguaci di Gesù attraverso l'esperienza dell'ebraismo, in modo particolare attraverso la circoncisione, che era un segno, è un segno che i maschi del popolo di Israele portano come segno di appartenenza a Dio, affermando di non essere spinti dal Vangelo a questo. Ha insegnato che non era necessario per un pagano che voleva diventare cristiano passare per l'esperienza della legge ebraica, dicendo quelle parole ironiche ma anche forti che gli ebrei certo non hanno gradito. Abramo ha chi lo predica ogni sabato nella sinagoga, per dire che ormai c'è stata una svolta, si è girato pagina, adesso c'è Gesù Cristo che ha bisogno di testimoni, che ha bisogno di chi lo predica. E questo della predicazione è stato il cuore della vita di Paolo, il quale, come sapete, è autore indiretto ma reale del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli, che sì sono stati scritti dall'evangelista Luca appunto, ma al quale ha scritto la predicazione, quella predicazione orale che era propria, apparteneva a Paolo. Queste opere, il Vangelo di San Luca e gli Atti degli Apostoli, datano circa l'80 d.C. Ma nel mentre che la predicazione orale, ricordate sempre questo passaggio, no? 30 anni il Vangelo è stato predicato e poi scritto. Nel mentre che c'è questo passaggio, da un Vangelo predicato al Vangelo che verrà scritto, San Paolo scrive le sue 13 lettere, dall'anno 50 all'anno 60 d.C. Per cui abbiamo degli insegnamenti nelle lettere di San Paolo che sono precedenti alle parole scritte del Vangelo. E qui ovviamente faccio riferimento alla prima lettera ai Corinzi, dove San Paolo ci racconta l'istituzione dell'Eucarestia. È buono che noi lo sappiamo e lo ricordiamo. Il racconto dell'ultima cena e della istituzione del sacramento dell'Eucarestia e del sacerdozio, dal punto di vista cronologico, viene prima dalle lettere di San Paolo che dai Vangeli. Il cambiamento di nome da Saulo in Paolo avviene proprio in concomitanza con la sua conversione. Sono due le teorie che si danno per questo cambiamento, perché il cambiamento di nome, differentemente da quello che è avvenuto per Pietro, non è stato imposto da Gesù. Il primo è l'assonanza: siccome Paolo assomiglia a Saulo, sembrerebbe che questo cambiamento fosse avvenuto proprio per la questione del greco e del latino che San Paolo conosceva. Una seconda teoria è quella più complicata, che fa risalire questo nome al cognome dei parenti di San Paolo, che probabilmente erano stati un tempo schiavi, poi liberati. Per questo San Paolo è di cittadinanza romana. Nei suoi scritti San Paolo non usa mai il nome vecchio, non usa mai il nome Saulo, ma usa sempre il nome Paolo. E questo ci dice che indicava con questo un cambiamento di vita avvenuto appunto sulla via di Damasco. Insieme, tuttavia, San Paolo preferisce il titolo di apostolo, se lo dà lui, dopo averlo ricevuto evidentemente da Gesù nella apparizione sulla via di Damasco. E questo titolo è il titolo del quale lui si onora, non essendo egli stato uno dei 12 apostoli scelti da Gesù. Questo è buono che noi lo ricordiamo. San Paolo non ha vissuto con Gesù i 3 anni della vita pubblica, non era uno dei 12, è stato associato dopo al collegio apostolico, ma lui che dice ero l'ultimo come un aborto tra gli apostoli, tuttavia vero apostolo del Vangelo. Lo diventò apostolo per questa esperienza dell'incontro con Gesù nella via di Damasco, un incontro con Gesù risorto, con Gesù vivo, con Gesù che cambia la vita di Paolo. Paolo che conosceva l'ebraico, era la lingua di tutti gli ebrei, l'aramaico, il dialetto che gli ebrei parlavano nella Palestina, il greco, le sue 13 lettere sono scritte in greco, anche se un greco che fa vedere che si pensava in ebraico, e probabilmente, essendo di cittadinanza romana, anche un po' di latino. La sua formazione era solida, ricevuta probabilmente nella fase giovanile a Tarso e completata poi con l'appartenenza ellenistica. Conosceva molto bene la scrittura, come si vede benissimo dalle sue lettere, e stratagemmi retorici per la predicazione. Aveva anche una buona preparazione filosofica, e questo rende, ahimè, per i lettori più difficile la lettura, la proclamazione delle sue lettere in alcuni passaggi. È evidente, lo diciamo per corredo di queste notizie storiche, che San Paolo non era sacerdote, come non lo era Gesù e come non lo erano gli apostoli. Intendo dire che non erano sacerdoti della tribù sacerdotale presente all'interno del popolo ebraico. Era fariseo osservante e in conseguenza di questo fedelissimo osservante della legge. Per questo motivo si sentì di combattere gli apostoli, per questo motivo si sentì di presenziare alla esecuzione capitale di Stefano, come ci dicono gli Atti degli Apostoli. Coloro che uccisero Santo Stefano misero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Di carattere molto forte, schietto, leale, è capace come Pietro di ritornare sui suoi passi, di riflettere sui suoi errori e di cambiare. Si trovò spesso in contrapposizione con gli apostoli, con gli altri apostoli e con alcuni suoi collaboratori per questo motivo. Fu uno dei maggiori attori in quella esperienza di comunione che fu il primo concilio, concilio di Gerusalemme, nel quale appunto uscì vittorioso con la decisione della non obbligatorietà per i pagani di passare attraverso l'ebraismo per seguire Gesù. A Roma, negli ultimi anni della sua vita, in quanto condannato per aspettare sentenza definitiva dall'imperatore, morì probabilmente nell'anno 67 d.C. alle Tre Fontane a Roma. Le Tre Fontane raccontano la tradizione secondo la quale il capo decapitato, staccato dal corpo dell'apostolo, rotolò rimbalzando 3 volte in 3 punti dai quali poi vennero delle sorgenti che sono ancora conservate. Il suo corpo è seppellito, quelli che sono stati con me a Roma per il pellegrinaggio dell'anno santo della misericordia ricorderanno sicuramente la visita che abbiamo fatto alle basiliche patriarcali. Il suo corpo è seppellito nella basilica di San Paolo fuori le mura, nella ricognizione ultima voluta da Benedetto XVI nel 2009, è stata introdotta una sonda in questo sepolcro mai aperto, e questa sonda ha prelevato dei campioni di ossa, del tessuto rosso e dei grani di incenso che il carbonio 12 hanno datato come appartenenti al primo secondo secolo dopo Cristo, quindi un sepolcro autentico dove è contenuto il corpo dell'apostolo Paolo. Cari fratelli e care sorelle, ciascuno di noi ha una via di Damasco nella sua vita, che non è evidentemente la via dove abitiamo, né quella dove andiamo a lavorare, ma è quel momento nel quale il Signore si è fatto incontrare da noi. Nel momento nel quale il Signore ha preso l'iniziativa di entrare nella nostra vita per cambiarla, ecco questo essere rovesciati dal cavallo, che era il mezzo di locomozione, e ha cambiato i nostri modi di vedere, ecco la cecità e poi la guarigione dell'apostolo Paolo. Ciascuno di noi, come Paolo, deve essere docile alla parola di Gesù, ma allo stesso tempo forte e resistente davanti alle persecuzioni e alle difficoltà che vengono dal mondo. Quella testimonianza forte che ha consumato Paolo fino all'ultimo giorno della sua vita deve essere la caratteristica eminente della vita di colui che si dice testimone di Gesù, imitatore dei santi. Tre frasi di San Paolo devono segnare la nostra vita come persone appartenenti a una parrocchia che ha San Paolo come patrono. La prima frase è questa: non sono più io che vivo, Cristo vive in me. L'unificazione della nostra persona con la vita di Gesù. Non siamo due cose, io da una parte e Gesù dall'altra, ma siamo fusi in questo amore che è la carità, un amore che riceviamo e che viene alimentato attraverso i sacramenti, massimamente attraverso la Santa Comunione. E per questo, ecco il secondo pensiero, che con l'Apostolo dobbiamo imparare a dire: completo nella mia vita ciò che manca alla passione di Gesù. Sono il prolungamento del Signore, le mie mani, i miei piedi, la mia vita servono a Gesù per salvare il mondo. Questa passione continua in me, questa redenzione continua in me. Ecco perché all'inizio ho voluto cantare il cantico dei redenti. Siamo un popolo salvato, ma siamo anche un popolo salvante che trasmette la redenzione. E la redenzione sempre si paga col sangue, dice la lettera agli Ebrei, che è sempre di scuola paolina. Non c'è redenzione senza l'effusione di sangue. Non c'è salvezza per i nostri fratelli se non sappiamo pagare di persona. E infine la frase che dà senso più profondo alla nostra vita di fede, che continua nella luce del tabernacolo e nell'accostarci ai sacramenti, nel vivere nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio: per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Diamo senso alla nostra vita, cari fratelli e care sorelle, non accumulando beni, non cercando potere, posti di prestigio, ma vivendo come Gesù ci chiede: per me vivere è Cristo. A questo punto morire sarebbe un guadagno se la mia vita è Gesù. Chiediamo alla Madonna Santissima, Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli, la grazia di poter vivere come ha fatto San Paolo, nella fedeltà, nella vicinanza a Gesù e nella ferma testimonianza del Vangelo di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.